Giovedì 28 novembre, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori in questa Repubblica Radio Popolare. L'economia del Sud cresce di più di quella del Nord e l'autonomia differenziata, potremmo aggiungere, non c'entra niente. È stato pubblicato ieri l'ultimo rapporto Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Che cosa racconta il rapporto 2024? Ebbene, per il secondo anno consecutivo registra che il PIL dell'Italia del Sud è cresciuto di più, di poco, ma di più, del PIL del Centro-Nord, più 0,9% il Sud, più 0,7% il Centro-Nord. La crescita più sostenuta del Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord è dovuta, spiega Svimez, a una più robusta dinamica degli investimenti in costruzioni, più 4,9% contro il 2,7% del resto del paese, trainati questi, le costruzioni, dalla spesa in opere pubbliche del PNRR. Vanno male invece i consumi delle famiglie, che tornano invece in negativo, dice Svimez, nel 2024, meno 0,1% del Mezzogiorno contro un più 0,3% del Centro-Nord. Questi consumi sono stati frenati probabilmente dalla crescita dimezzata del reddito a disposizione delle famiglie, che ci fa sapere sempre Svimez, e qui possiamo concludere forse con tutti questi numeri che vi sto dando, la crescita dimezzata, dicevo, del reddito disponibile di quest'anno rispetto all'anno scorso, più 2,3% nel 2024 contro il 4,5% del 2023. E ci si mette poi in tutta questa storia anche l'inflazione, che ha piegato, diciamo così, i salari reali di più al centro-sud che non al nord. Dicevamo, questi sono i dati della Svimez. C'è un ultimo numero, un'ultima cifra, ma questa è significativa e forse in qualche modo dà anche il quadro di una situazione molto più generale, ed è quella che riguarda i lavoratori poveri. Nel Mezzogiorno, ci ha raccontato ieri la Svimez, nel Mezzogiorno si concentrano il 60% dei 2.300.000 lavoratori poveri italiani, che sono circa 1.500.000 nelle regioni del sud. Buongiorno e benvenuta la professoressa Giustina Orientale Caputo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Sociologa del lavoro, docente all'Università Federico II di Napoli. Professoressa, l'economia del Sud cresce di più di quella del Nord, ma a trainare questa crescita sono le costruzioni e quindi potremmo dire il consumo del suolo, che è questione delicatissima in aree fragili come quelle del sud dal punto di vista proprio dell'assetto idrogeologico. E poi ci sono gli investimenti del PNRR, sono investimenti una tantum, non si ripresenteranno tutti gli anni sistematicamente. E infine la questione dei consumi delle famiglie che calano soprattutto nel Mezzogiorno, e il lavoro, quando c'è, spesso è povero. Fa venire mal di testa questo quadro, professoressa Orientale Caputo, e che cosa ci racconta secondo lei?
Svimez ogni anno, devo dire, ci racconta con grande accuratezza un quadro che non è semplice da leggere. A ragione potrebbe venire il mal di testa, ed è un quadro che si potrebbe dire in chiaroscuro. Certo, il Mezzogiorno cresce, il PIL un po' più di quello del resto del paese, e però proprio perché, anche perché, come lei diceva, il settore trainante è quello delle costruzioni, è evidente che dai dati che Svimez ci dà che quella che cresce è l'occupazione dei lavoratori a bassa retribuzione. E quindi le due dimensioni di cui le parlava, da un lato una crescita dell'economia e dall'altra però una concentrazione di povertà e di famiglie povere e anche di lavoratori poveri, che è un fenomeno che guardiamo soltanto di recente nel nostro paese, sono fenomeni legati. La crescita che va dell'occupazione, che è legata alla crescita dell'economia, va certamente guardata con con interesse e con, diciamo, bisogna esserne contenti, bisogna però guardarla nel dettaglio, dentro, come appunto fa la Svimez. I lavoratori a bassa remunerazione sono oggi 4.400.000, vuol dire che sono giovani, in parte anche donne e lavoratori, che vendono su di loro il peso di una economia che non gli consente di crescere adeguatamente. Lei faceva riferimento appunto ai consumi. Ed è un quadro anche un po' più scuro rispetto al chiaro della crescita, perché in realtà questa occupazione, che cresce in termini percentuali, un po' meno in termini assoluti, cresce nelle quote più anziane, cioè la ripresa dell'Italia dell'occupazione post-pandemica e la ripresa di un mercato del lavoro più vecchio, che ci porta dietro moltissime altre conseguenze di tipo economico e sociale, dalla partenza e dalla emigrazione continua dei nostri giovani dal sud ad un reddito di nuovo troppo basso, troppo poco sufficiente a mantenere il resto della popolazione. Meno marcata una crescita occupazionale giovanile vuol dire meno economia che resta nel paese, nel mezzogiorno, questi giovani nero, ed è anche meno donna, meno femminile di quello che ci aspettiamo. Certo, l'occupazione delle donne cresce, ma noi continuiamo ad essere uno dei paesi che c'ha il divario di occupazione maschile e femminile più alto d'Europa, e in ogni caso l'occupazione delle nostre donne laureate o non laureate è tra le più basse d'Europa.
Professoressa, c'è un'altra questione, chiarissimo il quadro che lei ci ha fatto e spiegato in più rispetto a quei numeri che spesso appaiono appunto aride cifre e niente di più, ma comunque c'è una questione che ci riporta anche allo sciopero generale di domani di CGIL e UIL, perché i sindacati, che appunto quello sciopero lo hanno indetto, lo hanno indetto perché lamentano che il governo ad esempio abbia previsto ben poco per coloro che si trovano in questa condizione che abbiamo descritto, poveri anche quando si lavora e con redditi che vengono mangiati dall'inflazione. E uno potrebbe dirsi: beh, questo non accade perché è il governo stesso che ci ha spiegato le motivazioni per cui non accade. E qui si fa riferimento alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni quando si è insediata a Palazzo Chigi, in quel suo discorso programmatico davanti alle Camere, in cui diceva: il nostro obiettivo è quello di non disturbare chi vuole fare. Il riferimento era al sistema delle imprese, professoressa. Chi fa impresa va sostenuto e agevolato, non vessato. Sembra che in queste parole ci siano ci sia un'eterna risposta a quella questione sindacale che CGIL e UIL pongono con lo sciopero generale di domani, e cioè dire: dovete fare dei provvedimenti, mettere dei provvedimenti nella legge di bilancio che rispondano a queste questioni di cui abbiamo parlato, professoressa. C'è un'incompatibilità politica, diciamo così, tra le risposte e chi quelle risposte le deve dare?
Sa, anch'io sono andata con la mente al discorso della Presidente del Consiglio, mi permetto di definire con l'italiano, appunto ci indica al femminile. Giorgia Meloni in quel discorso fu molto chiara: non disturbare chi vuole fare. Era riferito solo alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli artigiani, ai commercianti, liberi professionisti che cito, dimenticando, forse scegliendo di non citare neanche una volta il resto dei lavoratori dipendenti. E non disturbare chi vuole fare, mi rimando a non disturbare il manovratore, voleva dire, e lo diceva lei poco dopo nel passaggio, semplificare, rendere meno burocratico il processo, come se la burocrazia invece non fosse un elemento che sostiene anche la vita economica dei paesi. Ma comunque l'indicazione a partire da quel discorso ad oggi sono indicazioni che vanno in una direzione che tiene presente sicuramente le esigenze delle imprese, un po' meno di quelli che dentro le imprese lavorano, sono sempre più anziani, sono sempre meno pagati, e questa vita che devono sostenere gli è resa sempre più difficile. Sembra che quella non sia invece una componente della nostra economia, ed è una miopia o una scelta molto discutibile, ed è evidente anche nelle scelte dell'ultimo decreto sul lavoro, o anche dell'ultimo decreto legislativo, il 103 del 24, mi scusi se cito il diciamo, nome delle leggi, perché c'è una direzione chiara nell'indicare una semplificazione dei controlli sulle attività economiche, come recita questo decreto che le ho citato, legislativo che ho citato, che vuol dire controlliamo meno le attività economiche perché così le imprese potranno certificare da sole di essere a basso rischio e saranno lasciate in pace, non disturbate. Ma questo confligge con quello che poi la realtà economica, ma anche degli eventi, ci dice se abbiamo 3 morti sul lavoro al giorno, lei mi dirà che c'entra con quello che i dati dell'index e dell'occupazione e dell'economia e dei salari da c'entra, perché i fenomeni sono legati. Indebolire il sistema ispettivo vuol dire in realtà non credere che quella forza lavoro, quei soggetti, quelle giovani donne e uomini appartengono e vanno tutelati e protetti, e su di essi la semplificazione, i contratti a tempo determinato e indeterminato, l'abbassamento della vigilanza, chiederà moltissimo. Questo è alla base, alla larga, come dire, in senso più ampio, dello sciopero indetto dai sindacati di domani. Credo che sia una visione più ampia e a medio termine quella che manca dentro questo atteggiamento di rigida chiusura e di l'ultima cosa che le dico è di fiducia nel fatto che il lavoro lo capisci soltanto se sei nel palazzo, se lo governi con le leggi. Il lavoro lo capisci se sei dentro le dimensioni, dentro i territori, se guardi quello che sotto i valori della crescita dell'economia e anche dell'occupazione c'è. Un dettaglio maggiore aiuta non solo a pianificare, ma a capire come e quanto bisogna stare più vicini a quelli che questo lavoro svolgono, lo pagano a caro prezzo e sono con la vita e sono pagati troppo poco rispetto a quello che è il resto del mondo.
Professoressa Giustina Orientale Caputo, ancora una domanda le voglio fare sul contesto generale e soprattutto sul rapporto che questo governo ha con il mondo del lavoro, non solo le lavoratrici e i lavoratori, ma anche poi tutta quella classe dirigente sindacale con cui questo governo si incontra, no? Più o meno abitualmente, direi più o meno che più, ma in ogni caso la questione che si pone è quella di un atteggiamento dell'esecutivo in alcuni casi di tipo esitazione a dirlo, di tipo vessatorio nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori. Pensiamo alla questione della precettazione e a come viene posta dal ministro Salvini, quasi sbandierata come un successo, mentre invece quella stessa norma, il suo spirito era quella di arrivare alla precettazione soltanto in casi estremi, eppure qui sta diventando invece l'ordinaria, una ordinaria, diciamo così, avversione ai sindacati che si manifesta in che modo? Con l'impedimento del diritto di sciopero nei confronti dei lavoratori. Che idea c'è delle relazioni sindacali, professoressa, quando gli atti sono di questo tipo e sono diventati ormai costanti? Ce li si può aspettare alla vigilia di ogni sciopero importante che c'è in questo paese?
E verrebbe da pensare che quel non disturbare chi vuole fare non era riferito soltanto alle imprese e al mondo del lavoro produttivo, ma era riferito a se stessi. Non disturbateci vuol dire noi agiremo e andremo avanti sulle decisioni, sui provvedimenti, su quello che noi pensiamo si debba fare, a prescindere, al di là di quella che è la sacrosanta regola del confronto sociale. Questo è un paese democratico in cui anche nei peggiori momenti abbiamo avuto un confronto tra le parti sociali e tra i lavoratori, le loro rappresentanti, gli imprenditori, le loro categorie. Questa è invece un'epoca in cui non solo i nostri ministri e alcuni in particolare sembrano non conoscere, ma non oso credere che non conoscono le regole, ma pensano di poterle contravvenire quelle regole che prima, che diciamo del lavoro, sono regole di democrazia, di rispetto delle parti, e soprattutto sono regole che potrebbero, però sono purtroppo sfiduciata rispetto a questo, abbassare quel livello di livore e di contrasto che il governo sembra mostrare nei confronti dei lavoratori. Mi viene in mente sempre che all'inizio della storia del mercato del lavoro il lavoro era considerato una pena, un dolore, una fatica, non un diritto, un dovere. Ecco, quello che io vedo nella chiusura rigida e inammissibile del confronto con le parti sociali, con i rappresentanti dei lavoratori, è proprio questo. È inconcepibile che in un'epoca, in un paese democratico come questo, non si riesca a capire che bisogna affrontare il lavoro ascoltando quelli che lo conoscono quotidianamente. Invece il provvedimento, la chiusura, la precettazione, più di ogni altra cosa, è la rigida posizione di chi non crede non solo a quel dialogo, ma alle ragioni di quelli che stanno dall'altra parte. Il lavoro deve essere subordinazione, silenzio, sopportazione, sofferenza. È inammissibile che questo sia oggi una maniera di guardare al lavoro. È contro regole democratiche, ma anche contro un'intelligenza che potrebbe invece venire fuori, come sempre, dal confronto soprattutto di quelli che sono parte integrante di questo sistema produttivo. Le donne e gli uomini che lavorano, come dicevamo, dai dati, non perché lo diciamo noi, a costo anche di, diciamo, avere paghe povere, di essere, e dico di più, anche sottoutilizzati, perché questo è un paese da grandi contraddizioni sul nostro mercato. Abbiamo difficoltà degli imprenditori a trovare lavoro, ma allo stesso tempo difficoltà dei nostri giovani e delle nostre donne del mezzogiorno a trovare collocazione. Abbiamo un tasso di inutilizzazione, di spreco di forze lavoro, che se questo governo provasse a guardare, a capire di più, a uscire da questa contrapposizione, si fa quello che diciamo noi, potrebbe utilizzare. Il tasso di mancata partecipazione è un elemento su cui non si ragiona, c'è una visione corta del mercato del lavoro, ma anche del lavoro, del provvedimento. Questo ci si torcerà contro, ma non sembra nelle linee, nelle ipotesi, non sempre no. Nel disegno.
Professoressa, le voglio chiedere un'ultimissima cosa, proprio negli ultimi due minuti che ci restano, la questione che riguarda le dichiarazioni, le parole utilizzate dal leader della CGIL Maurizio Landini, riferite alla rivolta sociale. Qui c'è un leader sindacale che appunto usa questo tipo di linguaggio e lo usa in questo contesto, perché bisogna ricordarsi che cosa Landini lo scorso 6 novembre stava dicendo quando parlava di rivolta sociale, elencava le cose che in questo paese non funzionano e quindi da cui partiamo, professoressa Orientale Caputo.
Quando qualcuno mi dice ma vi abbiamo dato il cuneo contributivo, ce lo siamo pagati noi, non so se è chiaro, ce lo stanno ridando con i nostri soldi, questa è una presa in giro. E se tu mi dai due scarpe nuove 3 anni fa e poi ogni anno mi dici ti lascio le scarpe che ti ho comprato, dopo 3 anni quelle scarpe lì sono consumate, non so se è chiaro. Non solo perché c'è stata un'inflazione, ma perché ormai non c'è neanche più la suola sotto. E da questo punto di vista non è che il governo ogni anno viene lì a dirmi guarda, a darmi una pacca sulla spalla. Cioè, stanno mettendo quasi in ridicolo Totò quando vendeva la Fontana di Trevi, no? Perché questi stanno arrivando a un livello anche molto più avanzato, cioè di vendersi le stesse cose per anni e nel frattempo aumentano i profitti, aumenta la ricchezza e chi lavora non arriva alla fine del mese. Io credo che sia il momento di una vera e propria rivolta sociale, perché avanti così non ci si può più andare.
Dalla maggioranza, dal governo, queste parole di Landini sono state bollate come parole violente e parole che possono anche scatenare violenza. Siamo arrivati a questo, professoressa Orientale Caputo, un leader sindacale nel pieno di una vertenza, la vigilia di uno sciopero generale, se parla di rivolta sociale è violento.
Non è più violento di quello che i dati mostrano. Cioè un livello di povertà lavorativa che cresce così tanto, un tasso di mancata utilizzazione, una grave deprivazione materiale e sociale, non un rischio ma una certezza di povertà, questa bassa intensità di lavoro e di paga, non è una base inaccettabile? Non è questo quello che è più violento e pericoloso? E provvedimenti, o mi lasci dire non provvedimenti, chiusura, superficialità rispetto a questi sono altrettanto pericolosi, non solo le parole anche colorite di Maurizio Landini, che non mi sembra abbia parlato di cose che non sono accettabili dentro il suo ruolo. Certo che ci sarebbe bisogno di una rivolta sociale, che non è detto che sia una rivolta violenta, che a che cosa pensano i nostri governanti, mm-hmm. cioè anche la possibilità di ribellarsi con tutte le mani con lo sciopero. Ecco, è proprio una contraddizione immaginare che quella del segretario della CGIL sia un'affermazione Chiaro. Inaccettabile quando la traduzione democratica di rivolta sociale si chiama sciopero.
Professoressa Giustina Orientale Caputo, io la ringrazio per essere stata con me qui stamattina, le auguro una buona giornata e grazie anche per queste ultime sue parole.
Grazie a lei e buona giornata, arrivederci.
Buona giornata Giustina Orientale Caputo, sociologa del lavoro all'Università Federico II di Napoli. Chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica con un compleanno importante in tema di lavoro e sindacato. Oggi la storica Camera del Lavoro di Sesto San Giovanni compie 105 anni, una giornata di iniziative che si svolgono presso l'archivio del lavoro di Via Breda 56 a Sesto San Giovanni. Franco Fedele è coordinatore della Camera del Lavoro della zona Nord, Milano, Sesto San Giovanni e Bovisa ed è l'organizzatore insieme all'Archivio del Lavoro della giornata di oggi. Buongiorno e benvenuto a Franco Fedele.
Grazie, buongiorno.
Che cosa sarà la giornata di oggi?
Beh, oggi noi racconteremo proprio la storia della Camera del Lavoro di Sesto e naturalmente con tutte le vicende che l'hanno attraversata, che sono vicende del lavoro davvero importanti e che noi abbiamo deciso finalmente di scrivere.
Dove le avete scritte?
Allora, la storia, noi intanto questa mattina partiamo con una serie di eventi. Noi nella mattinata parleremo della contrattazione sociale e territoriale e lo facciamo in un momento di grandissima preoccupazione per i lavoratori, per i cittadini. Noi siamo alla vigilia di un importante sciopero generale perché mettiamo in discussione una manovra economica che noi giudichiamo assai preoccupante. Quindi partiamo proprio dai temi che sono la vita quotidiana delle persone, sia quando lavorano che quando sono cittadini. Poi nel primo pomeriggio presenteremo un bellissimo libro sulla storia di Giuseppe Di Vittorio, la presenterà lo scrittore Antonio Del Giudice e riteniamo che collocare questa storia del più grande dirigente sindacale di tutti i tempi, del sindacato e della CGIL, sia un buon prologo all'iniziativa finale che racconterà questi 105 anni. Lo farà con una serie di testimonianze, lo farà con una serie di video, lo farà con una mostra davvero molto bella che è stata costruita dall'Archivio del Lavoro, lo farà anche con un libro che oltre a raccontare la storia, dentro questo libro ci saranno molti documenti, quindi originali, che hanno attraversato un secolo intero e alla fine le interviste che poi saranno rilanciate oggi pomeriggio nel dibattito.
D'accordo. Franco Fedele, il luogo fisico dove alcune di queste cose si svolgeranno oggi, e dicevo, era l'Archivio del Lavoro di Via Breda 56 a Sesto San Giovanni, il sito che si può consultare o si potrà consultare, dove lo si trova?
Assolutamente ovunque, ad esempio su Facebook, su Google, basta digitare Archivio del Lavoro della CGIL di Milano oppure
Perfetto.
I siti della CGIL di Milano dove troveremo tutto e quindi anche un pezzo della storia di Sesto San Giovanni che è davvero legata all'immaginario collettivo della città delle fabbriche, la vecchia Stalingrado di d'Italia, quindi una storia davvero bella.
Allora io ringrazio Franco Fedele che è il coordinatore della Camera del Lavoro della zona Nord Milano, Sesto e Bovisa. Grazie e buona festa di compleanno per la Camera del Lavoro di Sesto San Giovanni. Buona giornata Fedele.
Grazie, grazie, buona giornata.
E noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 come sempre, domani la giornata del palinsesto di Radio Popolare sarà particolare e sarà attraversata dallo sciopero generale che seguiremo nel corso di tutta la giornata. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.